Ancora buona domenica. Volevo ricollegarmi subito a domenica scorsa, dove abbiamo messo al centro la parola posto, perché ci sono due belle frasi di San Paolo nella lettera ai Corinti. Nella prima dice: non siete davvero allo stretto in noi, quasi a dire che lui aveva un cuore grande per accogliere tutti. E poi subito nel capitolo dopo: fateci posto nei vostri cuori. Quasi un bussare per domandare il posto nel cuore degli altri. Ecco, mi aggancio a queste due frasi perché, visto che oggi è l'ultima domenica di queste riflessioni, spero che con queste riflessioni e con i foglietti che sono stati mandati in casa vostra sia stata resa possibile questa ospitalità reciproca nel cuore, senza essere diventato come il parente del proverbio. Avete presente quando si dice: i parenti dopo alcuni giorni che restano in casa nostra cominciano a puzzare come il pesce? E se per caso è capitato, scusatemi e vi chiedo perdono. E visto che è l'ultima domenica che passeremo qui su WhatsApp, perché la domenica prossima le messe saranno in chiesa, do tre informazioni che sono importanti per molte persone. La prima: che in questa settimana, da lunedì fino a venerdì, le messe saranno celebrate nella Chiesa del Cristo Risorto alle ore 20 la sera. Poi da sabato comincerà tutto come l'orario normale che già conoscete. E l'ultimo, mi piace ricordare che domenica prossima, domenica 24 alle 10:30, celebreremo la messa a ricordo di tutti i defunti di questo periodo. Poi le singole famiglie, se vogliono far celebrare delle messe per i loro defunti singolarmente, si faranno avanti. Ok, arrivo al Vangelo di oggi. E subito nel Vangelo voglio mettere in evidenza un'altra parola. In queste domeniche abbiamo parlato di talità, di dilata, di perlage, di porta, di posto. Questa settimana vorrei parlarvi di una parola che è dentro questa espressione stupenda di Gesù: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Non vi lascerò orfani. Bellissima questa parola: non vi lascerò orfani. Probabilmente Gesù stava vedendo che negli occhi dei discepoli c'era un po' di smarrimento, e forse sta vedendo anche in noi questo smarrimento. Vabbè, per farla corta, per riuscire a condividere con voi quello che ci sta dentro in questa promessa di Gesù, che per me è di una forza incredibile, parto da due storie che ho scoperto in questi giorni. La prima inizia addirittura nel 1829, c'era uno scrittore francese giovane, si dava un po' la bella vita, giocava d'azzardo, andava con le belle donne. Ma poi lui voleva scrivere un libro, ma per scrivere un libro voleva cercare una storia che fosse degna di essere scritta. Continuava a domandare qua e là, ma non trovava niente, finché un giorno scopre che c'è una persona anziana, un tale Charles Sanson. Lui è in pensione, ritirato a vita privata, ma lui ha una particolarità, lo viene a sapere. Lui per molti anni ha vissuto in maniera onorata un servizio particolare. È stato il boia della Rivoluzione francese e degli anni a seguire. Oltretutto, alle spalle di questo Sanson ci sta una storia, perché secoli prima un immigrante italiano andato in Francia, un certo Sansonetti, era stato accusato di un atto di microcriminalità, colto in flagrante per questa rapina, portato in tribunale, e lì aveva trovato un giudice che, oltre che severo, era un po' razzista. E invece di comminare la solita pena, la prigione o qualcosa di più terribile, lo guarda in faccia e dice: anche per dare un esempio ai tuoi connazionali che qui in Francia tante volte sono delinquenti, io non ti darò neanche un giorno di carcere, ma ti impongo come obbligo questo: tu e il tuo figlio primogenito e tutti i figli primogeniti delle famiglie Sansonetti che si susseguiranno nei secoli dovrete fare un servizio, e questo servizio è il servizio di fare il boia. Poi certo, passati gli anni, da Sansonetti il nome viene naturalizzato a Sanson. Comunque questa persona che aveva fatto il boia, una volta in pensione, era una persona gradevolissima, suonava il violino, amava i libri, una bella persona. Solo che lui era diventato famoso perché aveva ucciso come boia 2.918 persone. E poi nel periodo più forte del terrore della Rivoluzione Francese si ricorda che in un solo giorno aveva fatto rotolare addirittura 16 teste con la ghigliottina, la famosa ghigliottina francese. Ecco, per questo giovane scrittore che poi diventerà famoso, si chiama Honoré de Balzac, avere questa notizia lo fa desiderare in maniera incredibile, quasi smaniosa, di incontrare questa persona anziana sopravvissuta a così tante morti. E riesce ad ottenere un'intervista che poi diventerà anche un suo libro, Le Mémoires de Sanson. E lui in questa intervista domanda allo scrittore: ma cosa si prova a sopravvivere a così tante morti? Cosa si prova a stare per la vita intera con le mani nel sangue? Cosa si prova a vivere così da vicino l'esperienza della morte? E Sanson lo guarda e poi risponde con molta calma: guardi che qui c'è un grande equivoco. Lei mi parla della morte come se fosse qualcosa di eccezionale. E per questo lei mi considera una persona con un'esperienza straordinaria, ma guardi che in realtà non è così. Perché in realtà la morte è attorno a noi in ogni momento, in ogni attimo. Noi tutti uomini la respiriamo in ogni istante. Ecco, arrivato a questo punto vorrei fare con voi questo gioco di parole. Invece di parlare di sopravvissuti, sappiamo tutto, è il participio passato di sopravvivere, e noi lo usiamo soprattutto in questa modalità del verbo. Perché? Perché di solito si indica qualcuno che è sopravvissuto a un evento eccezionale, un naufragio, una guerra, un incidente aereo, una bomba, i famosi sopravvissuti del Titanic. Ecco, invece di parlare di sopravvissuti, dovremmo parlare di sopravviventi, participio presente. Quasi a dire, in questa forma verbale, coloro che in questo momento stanno sopravvivendo alla morte che è attorno a noi. Ecco, sentire queste cose la domenica mattina, uno dice: sei un po' macabro, Don. Ma non voglio essere macabro e tantomeno mettere addosso paura. Non c'entra niente questo. Resta il dato di fatto che noi dobbiamo fare i conti con la morte sempre. Ecco perché la battaglia della vita non è così facile. E nel periodo del Covid credo che questa esperienza così radicale, che alcune volte avremmo voluto nascondere, obliare, rimuovere, ce l'abbiamo avuta sempre davanti agli occhi. Ma tutto questo ve lo racconto soprattutto per dare forza a quella espressione di Gesù, trasformandola in una domanda: ma noi davanti alla sfida della vita, alla sfida della morte, siamo orfani o siamo sostenuti da qualcuno? Ed ecco il secondo racconto. È una leggenda presa dalla tribù indiana Cherokee, tribù americana. Questa leggenda dice che un padre, per far vivere al suo figlio l'iniziazione, cioè quella fase di passaggio dall'essere bambino al diventare adulto, decise di prendere il figlio e di portarlo nella foresta di sera. Una volta inoltrati nella foresta, lo fece sedere su un tronco e lo bendò i suoi occhi. E poi disse al suo figlio: tu dovrai rimanere qui in questa posizione per tutta la notte e non ti potrai togliere la benda se vuoi dimostrare di essere diventato adulto. Immaginate l'emozione e la scena. E poi dice: tu potrai toglierti questa benda solo quando sentirai il calore del sole. Vorrà dire che è arrivata mattina e quindi tu potrai toglierti la benda. Quella notte per quel ragazzo fu terribile. Immaginatevi i suoni della foresta, i frusci, il freddo, l'umidità, le presenze, i possibili animali pericolosi. E difatti per quel figlio fu dura, fu una fatica incredibile, fu una tensione che credo tutti riusciamo ad immaginarci. Quando finalmente, dopo tante ore passate con una lentezza incredibile, cominciò a sentire il calore del sole sulle braccia, si tolse la benda e vide una cosa straordinaria. Accanto a sé c'era seduto, accanto a lui proprio, suo padre. Era rimasto con lui tutta la notte. Stupenda questa leggenda. Mi serve a dire che in quella sfida della vita e anche della morte, ha ragione Gesù, non siamo soli e non siamo orfani, ma c'è qualcuno che è seduto vicino a noi. Non è detto che per il fatto che noi non lo vediamo, che lui non sia seduto vicino a noi. Mi permettete di integrare questo con alcune righe del Salmo che abbiamo pregato questa mattina. Dice, Salmo 46, Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce, perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. E l'ultima, Dio sta nella sua città, non potrà vacillare, la soccorrerà Dio prima del mattino. Noi non siamo orfani nel cammino della vita. Nella sfida della vita e della morte, che sono sempre nostre compagne di strada, noi non siamo soli e orfani, ma qualcuno è seduto vicino a noi. A me sembra un messaggio straordinario, fortissimo, stupendo. Prendo l'occasione per poter dire che in questo periodo Covid le persone religiose, i preti, i vescovi, il Papa, tante volte hanno parlato della vita, del dramma della malattia, del dramma anche della morte, di queste bare portate via. Forse, o almeno io sono stato distratto, non hanno messo in evidenza un aspetto importante di questo non essere orfani. Il fatto cioè che la morte, e Gesù è garanzia di questo, la morte non è un abisso, non è una nullificazione, la morte non è un dramma fatto per spaventare gli uomini, ma la morte è un parto a una nuova vita. E allora mi sembra di poter vedere che non solo Dio è seduto vicino a noi, ma Dio è come quei papà che sta nella sala parto, che cammina su e giù in attesa della nascita del figlio per poterlo prendere tra le braccia. Riesprimo la bellezza di questa immagine attraverso la frase di un poeta indiano, Tagore, altrettanto splendida, una frase che ho raccolto un po' di tempo fa. La morte non è spegnere la luce, dice il poeta, ma è spegnere la lampada perché l'alba è arrivata. Voglio terminare ricordando un'altra parola che c'era nel Vangelo, è una parola che tante volte noi usiamo, noi cristiani, ma suona sempre abbastanza misteriosa, paraclito. E Gesù la usa per parlare dello Spirito, dice che lo Spirito è il paraclito. Che cosa vuol dire paraclito? Se tu vai a guardare l'etimologia di questa parola, deriva da due parole, da un verbo, kaleo, chiamare, e da un avverbio, para, che vuol dire presso, chiamare presso. O come la traducono di solito i cristiani, vuol dire consolatore. Cioè vuol dire che quando tu ti senti solo, c'è qualcuno che è con te. E lo Spirito Paraclito è la garanzia che Gesù offre ai suoi discepoli, a noi, di avere vicino a noi un consolatore. Ecco perché noi non siamo orfani. Non è solo un bel sentimento, ma è una presenza di Dio vicino a noi. Con queste storie con queste parole di Gesù vi auguro una buona domenica e un buon cammino, che alla fase 2 ci sia di seguito la fase più bella, la fase della vita, che oltretutto avrà una frase ancora più stupenda, la fase dell'eternità. Buona domenica a tutti.